Stiamo continuando nel nostro studio del Vangelo di Giovanni. Leggeremo i primi 11 versetti stamani e vediamo che ho intitolato questo 15° capitolo, almeno questa prima parte, l'ultima esortazione. E abbiamo visto che il capitolo 13 al capitolo 16 costituiscono un lungo dialogo che accade tutta in una sera. L'ultima lezione nel capitolo 13, l'ultima consolazione nel capitolo 14, l'ultima esortazione nel capitolo 15, le ultime promesse nel capitolo 16. E poi l'ultima preghiera con i suoi discepoli del Signore prima di andare poi nel giardino del Getsemani e dove poi fu arrestato. Questa è l'ultima notte di Gesù prima del suo arresto e della sua crocifissione. L'ultima esortazione ai suoi discepoli. Immaginate l'ultima sera con i suoi discepoli. Ha tante cose che vuole dire a loro in preparazione del suo arresto, in preparazione della sua crocifissione, ma anche in preparazione della sua ascensione, quando poi cambierà tutto. Lo Spirito Santo scenderà e inizierà tutta un'altra epoca con Dio che lavora attraverso di noi, i suoi discepoli, attraverso la Chiesa, non più attraverso la nazione di Israele. C'è un'enorme trasformazione che sta per accadere, e quindi lui lascia le sue ultime esortazioni questa sera e in questo capitolo. L'ultima esortazione è questo: dimorate in me, dimorate in me, dice il Signore Gesù ai suoi discepoli e anche a noi. Leggiamo questi primi 11 capitoli, questi primi 11 versetti nel capitolo 15. In realtà voglio iniziare con la frase dell'ultimo capitolo. Dopo aver dato loro la consolazione del capitolo 14, dice: alzatevi, andiamo via di qui. E quindi mentre loro camminano e vanno verso il Monte degli Olivi, Gesù parla, e quello che dice nel capitolo 15 e 16 è: mentre camminano verso il giardino del Getsemani. Lui dice: io sono la vera vite e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda o lo purifica affinché ne porti ancora più. Voi siete già mondi o puri a motivo della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Notate la progressione: porta frutto, porta più frutto, porta molto frutto. Poiché senza di me non potete far nulla. Versetto 6: se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E così sarete i miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Come ho detto, il Signore pronuncia queste parole e dà quest'ultima esortazione. Il primo, nel capitolo 13, lui aveva insegnato ai suoi discepoli sull'argomento del perdono, lavare i piedi gli uni agli altri, e sull'umiltà: io che sono vostro Signore, se vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Cioè il perdono, quando lui dice a Pietro: io ti devo lavare i piedi, altrimenti non puoi avere parte alcuna in me. Pietro gli dice: allora fammi il bagno. E lui dice: no, non hai bisogno del bagno, hai bisogno solo dei piedi. E quindi abbiamo studiato che questo si riferisce non alla salvezza, ma alla santificazione, cioè alla purificazione dai nostri errori e peccati quotidiani. Noi veniamo in contatto con il mondo e a volte dobbiamo avere i nostri piedi lavati, e così noi dobbiamo perdonarci gli uni gli altri. E Gesù dà questa ultima lezione, poi lui avverte della sua dipartita, del suo arresto, della crocifissione, e i loro cuori sono sconvolti, e lui dice: il vostro cuore non sia turbato. E poi gli spiega tutta la consolazione che ha nel capitolo 14. Ora gli lascia un'ultima istruzione, altre esortazioni. Dio vuole qualcosa da noi. Infatti, in questi 3, 4, 5 capitoli ci sono, in ogni capitolo, istruzioni, avvertimenti, spiegazioni, consolazioni che servono a noi nel nostro cammino con il Signore. Nota una cosa in particolare: che la consolazione che lega insieme tutte le esortazioni e gli avvertimenti, la consolazione è questa, è la presenza e l'opera dello Spirito Santo. Nel capitolo 14, versetto 16, lui aveva detto: ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Quindi, in mezzo agli avvertimenti, in mezzo all'istruzione, c'è sempre la consolazione, e questa consolazione è questa: lo Spirito Santo verrà e dimorerà con voi. Anche nel capitolo 15, versetto 26, lui dice: ma quando verrà il Consolatore, che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. Capitolo 16, versetto 7: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quindi capitolo 14, capitolo 15, capitolo 16, lui ripete la consolazione, la promessa della venuta dello Spirito Santo, che lega insieme tutti questi altri avvertimenti, istruzioni, esortazioni, eccetera. Abbiamo notato che nel capitolo 15, versetto 1, Gesù inizia con le parole: io sono la vera vite. Ovviamente un'illustrazione che Gesù sta usando per insegnare una verità biblica, una verità che aiuterà i suoi discepoli nel ministero andando avanti, e è utile anche a noi. Ma questa è una, è l'ultima, la settima, dei sette grandi io sono registrati per noi nel libro di Giovanni. Gesù aveva iniziato in Giovanni capitolo 6 dicendo: io sono il pane della vita. Queste dichiarazioni sono dichiarazioni di deità. Gesù si sta identificando con Yahweh dell'Antico Testamento, con l'Io Sono dell'Antico Testamento, con l'Eterno, l'unico vero Dio. E Gesù in Giovanni dice: io sono il Dio dell'Antico Testamento. E così l'ultimo dei sette dichiarazioni io sono, e questo qui: io sono la vera vita. Aveva detto: io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono la porta dell'ovile, io sono il buon pastore, io sono la risurrezione e la vita, io sono la via, la verità e la vita. E poi qui: io sono la vera vita. E questi descrivono tutti in qualche aspetto la persona di Gesù e il carattere della sua opera per la nostra salvezza. E quindi Gesù ora dice ai suoi discepoli: voi dovete dimorare in me come il tralcio dimora nella vite. Il capitolo 15, interessante, parallela il 13, dove lui dà loro un'istruzione o un insegnamento richiede qualcosa da loro, poi dà a loro questo comando di amarsi gli uni gli altri come lui ci ha amati. Lo ripete nel capitolo 13 e lo ripete nel mezzo del capitolo 15 e poi infine degli avvertimenti delle difficoltà che verranno. Quindi il capitolo 13 e il capitolo 15 sono paralleli, hanno insegnamento, amatevi gli uni gli altri, avvertimenti di difficoltà in futuro, e sono seguono uno stesso formato, il capitolo 13 e 15. Bene, queste sono cose interessanti. Ma in questo capitolo Gesù si presenta come la vera vite. Immaginate Gesù e i suoi discepoli che camminano verso il Monte degli Olivi, lasciano la stanza dove stavano mangiando e attraversano le strade buie di Gerusalemme quella notte, poi passando oltre le mura verso la campagna, verso il Monte degli Olivi. Senz'altro le vigne, che si parla del periodo di aprile, che erano appena state preparate per la nuova stagione, servono come viva illustrazione per insegnarci quale deve essere il nostro rapporto al Signore andando avanti senza la sua presenza. Israele stesso era stata descritta ad una vigna o la vigna di Dio. Salmo 80, non ce l'ho sul foglio e quindi devo aprire io a Salmo 80, non so se voi ce l'avete lì. Ecco, bravo Frankie. Salmo 80, versetto 8 e 10. Dio aveva detto riguardo ad Israele: tu portasti fuori dall'Egitto una vite, scacciasti le nazioni e la piantasti. Tu sgombrasti il terreno davanti a lei ed essa mise radici e riempì la terra, e i monti furono coperti con la sua ombra e i suoi tralci erano come i cedri di Dio. Israele viene descritta come una vite. Isaia capitolo 5, Gesù dice: ora voglio cantare per il mio diletto un cantico del mio amico circa la sua vigna. Il mio diletto aveva una vigna su una collina molto fertile, la circondò con una siepe, ne tolse via le pietre, vi piantò viti di ottima qualità, vi costruì un mezzo una torre, vi scavò un torchio. Egli si aspettava che producesse una buona uva buona, invece fece uva selvatica. Dio paragona Israele come una vite e Dio desiderava frutto da questa vite. Purtroppo questa vigna non ha adempito il suo scopo. Isaia, Geremia, capitolo 2, versetto 21. Eppure io vi avevo piantato come una nobile vite, tutta della migliore qualità. Come dunque ti sei cambiata nei miei confronti in tralci degeneri di vite straniera? Ovviamente non ha prodotto il frutto che Dio voleva. Dio desiderava frutto, e Osea capitolo 10 versetto 1 dice più o meno la stessa cosa. Lui piantò questa vite per avere frutto da essa, ma non loro hanno dimenticato il loro Dio che li aveva salvati e che li voleva usare. Ora, ma Dio non si ferma con la disobbedienza di Israele e Gesù viene per adempiere la volontà del Padre. Giovanni 5, 30, non cerco la mia volontà, dice Gesù, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Quindi Gesù dice, lui vuole fare la volontà del Padre. A questo punto nella storia c'è un cambiamento, stiamo parlando nella storia del mondo, nella storia dell'opera di Dio nei nostri confronti. Non più sarà Israele a dover portare frutto, ma ognuno di noi direttamente collegati al Signore. Dio vuole frutto dalla tua vita attraverso il Signore Gesù Cristo. Questo è il messaggio di Giovanni 15, questi primi 11 versetti. Leggiamo Giovanni 14, 12, dove lui dice: in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre mio. Questo versetto è collegato al Giovanni 15. Quindi, Giovanni 15, Gesù dice: io continuerò la mia opera attraverso di voi, ma voi dovete dimorare in me. Dio richiede frutto da noi. Per poter continuare l'opera di Dio dobbiamo sapere come produrre frutto nelle nostre vite. Importante è da considerare questo. Lui ci insegna che l'unico modo per portare frutto alla gloria del Padre è di dimorare in Lui come un ramo dimora nella vigna, nella vite. Infatti, versetto 8: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Senti, Dio richiede qualcosa da noi. Andiamo avanti, perché sto per dire proprio questo punto qui. Vogliamo vedere stamani, penso che ho 4 punti. Innanzitutto, noi dobbiamo capire che Dio ha uno scopo per tutto questo che Lui ci dice. Notate con me che vi ho detto, questi capitoli è un discorso, e in questo capitolo lui tutti i concetti si accavallano, tutti si sovrappongano. Ora, noi dobbiamo capire che in tutto questo che Dio ci sta dicendo in questi capitoli, lui ha uno scopo. Innanzitutto, nel capitolo 13, versetto 17, Frankie Vingone, bravo, capitolo 13, versetto 17, notate queste parole: se sapete queste cose, siete beati se li fate. Lo scopo di Dio per insegnare a noi che dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri, avere i nostri piedi, fra virgolette, lavati da Dio, è per essere beati. Dio vuole benedirci, Dio vuole la nostra benedizione, e lui dice: se voi sapete queste cose e li fate, sarete beati. Quindi Dio ha uno scopo per tutto quello che ci sta insegnando nel capitolo 13, 14, 15, 16, eccetera. Lo scopo è questo, di renderci beati. In secondo luogo, nel capitolo 13, versetto 19, lui dice, ci racconta il suo piano con uno scopo, lo scopo di fortificare la nostra fede. Capitolo 13, versetto 19: ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuta crediate che io sono il Cristo. Cosa sto dicendo? Gesù dà ai suoi discepoli istruzioni affinché loro siano beati. Gesù avverte i suoi discepoli del piano suo, cioè che lui sarebbe stato arrestato, che sarebbe stato crocifisso. Perché fa questo? Lo dice in anticipo affinché loro e noi crediamo che lui è il Cristo. Quindi per fortificare la nostra fede in lui. Il punto che ho detto è questo: Dio ha uno scopo in tutto questo che ci sta insegnando. Numero 3. Dio ci insegna a dimorare in Lui per rendere completa e costante la sua gioia in noi. Perché Dio vuole produrre frutto attraverso di noi? Guardate capitolo 15, versetto 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Senti, Dio non vuole frutto dalla tua vita per la sua gloria, per guastare tutto il divertimento che tu potresti avere nella vita. No, non è quello lo scopo di Dio. Lo scopo suo, sì, è di essere glorificato, ma lo scopo suo è di riempire la nostra via della sua gioia. Che la nostra gioia sia completa, e la nostra gioia sarà completa quando noi adempiamo la volontà del Padre in noi, attraverso le nostre vite, attraverso il dimorare in Gesù Cristo. Quindi il primo punto è questo: noi dobbiamo capire che Dio ha uno scopo in tutto questo. Mi sono dimenticato di leggere il primo versetto: io sono la vera vite, il Padre mio è l'agricoltore. Lui è l'agricoltore, Dio sta lavorando nelle nostre vite per portare frutto per la sua gloria, che riempirà la nostra vita di gioia. Dio vuole riempire la tua vita di gioia. Gesù ci insegna tutto questo per darci pace in Lui. Giovanni 16, versetto 33, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi d'animo, io ho vinto il mondo. Avete mai letto un versetto più vero di questo qui? Nel mondo avrete tribolazioni. C'è qualcuno che non ha visto tribolazioni nel mondo? Alza la mano. Se alzi la mano sei un bugiardo o forse stai dormendo. Certo che nel mondo c'è tribolazione. Fatevi d'animo. Io ho vinto il mondo. Senti, noi non siamo soggetti a tutto quello. Sì, stiamo vivendo in questo mondo, ma Gesù ha già vinto il mondo. Lui ha già vinto sul peccato. Lui ha già vinto sulla morte. Lui ha già schiacciato il capo del diavolo. Ora sta facendo un'opera e vuole lavorare attraverso di te e attraverso di me. Aveva dato il compito ad Israele. Lui stesso è venuto a compiere un'opera. E ora se n'è andato e ha mandato lo Spirito Santo e vuole compiere qualcosa attraverso di noi. Andiamo avanti. Numero due. Dobbiamo mantenere una giusta prospettiva. Ho detto che dobbiamo capire che Dio ha uno scopo per tutto questo che Lui ci dice. Lo scopo della nostra gioia, che noi saremo beati, eccetera. Numero due, dobbiamo mantenere una giusta prospettiva. La giusta prospettiva è questa, che il Padre è l'agricoltore. Dio sta lavorando nelle nostre vite. Ed è facile perdere vista del fatto che Dio è attivo nelle nostre vite perché non lo vediamo. Noi vediamo solo quello che ci fanno vedere in televisione o quello che c'è nel nostro dispositivo, ma non vediamo Dio e a volte possiamo dimenticarci che Lui sta lavorando. Ma Giovanni 15:1 Gesù dice: il mio Padre è l'agricoltore, Dio sta lavorando in questo mondo e sta lavorando nelle nostre vite. In questi capitoli Gesù menziona il suo ministero e quello del Padre e quello dello Spirito Santo. Vediamo tutta la Trinità attiva in questi versetti. Ricorda, non perdiamo di vista il fatto che Dio sta lavorando in noi e in questo mondo. Numero tre. Innanzitutto, numero uno, dobbiamo capire che Dio ha uno scopo per tutto questo che ci insegna. Numero due, dobbiamo mantenere una giusta prospettiva, cioè che è Dio che sta lavorando nel mondo. Numero tre, dobbiamo concentrarci sul giusto obiettivo. Dobbiamo avere un giusto obiettivo. Dio vuole frutto dalla tua vita. Leggiamo insieme il versetto 2, capitolo 15, versetto 2. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto, lo monda o lo purifica, affinché ne porti ancora più. Versetto 5, io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Il giusto obiettivo nella mia vita dovrebbe essere di portare frutto per la gloria di Dio. Dio vuole qualcosa dalla mia vita, vuole qualcosa da noi e dobbiamo concentrarci su questo giusto obiettivo. Se 1 Corinzi 9:7, ascoltate questo versetto. Chi mai va alla guerra a proprie spese? Risposta sottintesa: nessuno. Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? Risposta sottintesa: nessuno. Cioè, quando uno pianta una vigna, desidera avere frutto da quella vigna. quest'anno ho piantato non so quanti pomodori. Sai quanti pomodori ho mangiato? Non so, ho messo una dozzina di piante. Forse ho mangiato un pomodoro. Non vale la pena. Non vale la pena fare tutto quel lavoro, annaffiare tutti i giorni, e il concime, e comprare le piante, e legarli alle canne, e tutto questo lavoro senza mangiare il frutto. Non vale la pena. Dio ha piantato una vigna e desidera frutto dalla tua vita. Io credo che Lui è degno di pretenderlo. Dobbiamo quindi concentrarci noi sul giusto obiettivo. Io dovrei avere il desiderio di adempiere quello che Dio richiede da me. Dio vuole che l'opera sua in noi sia frutto. Versetto 8: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete i miei discepoli. Il piano di Gesù per te è che Lui, attraverso la tua vita, compia delle opere che portano gloria al Padre. Allora, ma la domanda è questa, per me ovviamente. Io leggo questo e dico: ok, Signore, ho capito che Tu stai lavorando attraverso di noi, ho capito che Tu vuoi che io produca del frutto. Qual è questo frutto? Cosa vuol dire produrre frutto per Dio? Cos'è il frutto che Dio vuole produrre? Innanzitutto, di essere più come il Signore. Romani capitolo 6, versetto 22. Romani 6, 22. Ve lo leggo io. Ora, invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Cioè Dio vuole renderci sempre più santi, vuole purificare le nostre vite e renderci sempre più simili al Signore Gesù Cristo. Il frutto che Lui menziona in Romani 6, 22 è la santificazione. Filippesi capitolo 1, Filippesi 1, versetto 11, ripieni, allora lui prega dal versetto 9: e per questo prego che il vostro amore abbondi sempre in conoscenza di ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti. Quindi Paolo dice alla chiesa a Filippi: io prego per voi, e arriva al versetto 11: prego per voi che siate ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Questo versetto va insieme a Giovanni 15. Il frutto che Dio vuole dalle nostre vite è le opere di giustizia, i frutti di giustizia, e essere più come il Signore Gesù Cristo. Colossesi 1, versetto 10 dice la stessa cosa. In secondo luogo, non solo di essere più come il Signore Gesù, ma di comportarci più come il Signore. Galati, versetti molto ben conosciuti, Galati 5, versetto 22: ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Dio vuole produrre il frutto dello Spirito attraverso la tua vita, ma io non posso produrre questo frutto, è il frutto che lo Spirito Santo produce attraverso di me e viene prodotto quando io dimoro in Lui. E mi comporterò sempre di più come il Signore Gesù quando io dimoro in Lui. E numero 3, amare le anime delle persone come Lui. Romani capitolo 1, Romani 1, versetto 13: quando stiamo parlando del frutto che Dio vuole nelle nostre vite, guarda cosa dice Paolo quando lui scrive alla chiesa a Roma. Versetto 13: or fratelli, io voglio che non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere anche tra voi qualche frutto, come tra gli altri gentili, ma finora ne sono stato impedito. Quindi Paolo dice: Io voglio venire a Roma perché voglio vedere del frutto a Roma, come io ho visto fra altri gentili. Qual era il frutto che Paolo aveva tra gli altri gentili? Lui andava città in città a predicare il Vangelo, persone si convertivano, formavano delle chiese, lui lasciava istruzione per l'opera del Signore, scriveva lettere e andava e viaggiava e faceva l'opera del ministero, il grande mandato. Le anime lui le voleva portare al Signore. Questo è il frutto. Quindi quando leggiamo in Giovanni 15 che Dio vuole frutto dalla nostra vita, lui vuole la santificazione, cioè che noi siamo sempre di più come Gesù. Lui vuole il frutto dello Spirito, cioè che noi siamo ripieni di Spirito e produciamo queste opere di giustizia. Noi ci comportiamo come Gesù, non solo di essere come Gesù, ma di comportarci come Gesù e poi di portare le anime a Lui. Questo è il frutto che Dio vuole produrre nelle nostre vite. Insomma, Efesini 5, versetto 9, guardate cosa dice Efesini 5, versetto 9. Poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. È semplice. Cosa vuole Dio dalla tua vita? Lui vuole che tu dimori in Gesù Cristo, affinché venga prodotto attraverso la tua vita opere di bontà, giustizia e verità. Non ci sono cose cattive qui dentro. Il cattivo viene dal mio cuore egoista. Quando io perdo la pazienza, o quando penso a me stesso, quando non penso al bene del mio prossimo, quando io non penso alla volontà di Dio, ma penso alla mia volontà, dal mio limitato punto di vista. Quando io vivo una vita egoista, una vita secondo le filosofie del mondo, e non sto vivendo secondo la volontà di Dio, produco il frutto che tutti producono. Ma quando dimoro in Gesù Cristo viene prodotto attraverso la mia vita tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Quindi, numero 3, avevo detto, dobbiamo concentrarci sul giusto obiettivo. Dio vuole che tu abbia come obiettivo della tua vita permettere che Dio produca del frutto attraverso di te quando dimori in Lui. E numero 4, è l'ultimo punto, dobbiamo capire la fonte di questo frutto. Leggiamo il versetto 4 e 5. Gesù dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il trancio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tranci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Attenzione, non è responsabilità tua portare frutto. L'imperativo, il comando era questo: dimorate in me e io farò frutto attraverso di te. Oh, che sollievo questo! Perché io non riuscirei mai a produrre giustizia, verità, bontà. Dio produce questo quando io dimoro in Lui. Quindi io ho una responsabilità di dimorare in Lui. Ma poi è Dio che trasforma la tua vita, è Dio che produce il frutto nella tua vita. Abbiamo detto essere ripieni di Spirito Santo è quando io dimoro in Lui e Lui produce il frutto. Ora viene la domanda: cosa significa dimorare in Lui allora? Quindi il frutto viene prodotto automaticamente quando dimori in Cristo. La parola di Dio è la chiave a questo. Guardate cosa dice il versetto 3. Voi siete già mondi, o cioè puri, a motivo della parola che vi ho annunciata. Senti, la Bibbia è la chiave per dimorare in Cristo. Voi siete mondi, siete puri, a motivo della parola che vi ho annunciato. Quindi la salvezza viene a noi perché noi abbiamo udito la parola di Dio, abbiamo capito il Vangelo, abbiamo ricevuto Gesù Cristo come il nostro personale salvatore. Questa è la stessa parola, catarizzo, che Gesù disse a Pietro nel capitolo 13, quando Pietro gli disse: allora fammi il bagno. E Gesù dice: no, voi siete già mondi, siete già puri attraverso la parola che vi ho annunciato. voi siete già salvati. Quindi essere salvati è il primo passo. Noi siamo salvati come? Attraverso la parola che ci è stata annunciata, che ha prodotto fede nel nostro cuore e abbiamo ricevuto Cristo. La prima cosa che devi fare per portare frutto alla gloria di Dio ed essere salvato attraverso il Vangelo è la fede in Gesù Cristo. Poi, è la parola di Dio. Versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete vi sarà fatto. Quindi Gesù dice: le mie parole devono dimorare in te, e questo è il significato. Tu dimori in me, le mie parole in te, e questa è la chiave per dimorare in Cristo. Versetto 10. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Capito che la parola di Dio è la chiave per dimorare in Gesù Cristo. Cioè, io dimorerò in Cristo quando io leggo, medito e assimilo quello che è scritto qui dentro. Tutti i giorni io cerco e desidero conoscere Gesù e conoscere quello che è la sua volontà per me. E più dimora in me questa parola, più sto dimorando in Gesù Cristo. Perché quel rapporto è vivo e costantemente curato attraverso la parola. Cosa avevamo detto in 2 Timoteo capitolo 3? Abbiamo citato prima. Lo rileggo. Lo dovrei sapere a memoria. Tutta la scrittura divinamente ispirata è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a educare nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Sapete, all'inizio dell'ora, quando abbiamo letto questi versetti, potevo leggere solo quello, chiudere la Bibbia, andiamocene a casa. Ho già detto tutto. Invece io vi ho trattenuto altri 35 minuti per elaborare la stessa cosa. Mi dispiace. Cosa sto dicendo? Il concetto è semplice. Io la rendo complicato. Noi la rendiamo difficile e complicata. Ma è semplice. Ma se io leggo tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile, non vuol dire niente. Ma se io ogni giorno vado alla parola e cerco di permettere che Dio parla al mio cuore, cerco di conoscere Dio, cerco di conoscere il suo desiderio per me, io vedo vedo chi è Lui nella Bibbia, vedo quello che Lui ha fatto per me, io vedo me stesso nella Bibbia, vedo quanto vengo meno, vedo quanto Lui mi ama e ha purificato il mio peccato, vedo quanto vuole fare con la mia vita. E allora la sua parola dimora in me e io cerco di comportarmi più come Lui. Senti, è una scelta della nostra volontà desiderare di conoscere Gesù Cristo di più. Lo devo cercare, conoscere, amare e ricordarlo e metterlo in pratica tutti i giorni quando c'è l'occasione. Tutti i giorni abbiamo opportunità per reagire nella carne e abbiamo l'opportunità di reagire come Dio vuole. E quando io mi sottometto all'insegnamento delle scritture con l'aiuto dello Spirito Santo, sono ripieno di spirito. E quando invece io reagisco come naturalmente reagirebbe Frank Maietta, allora non sto dimorando in Gesù Cristo, è il frutto che produco, è il frutto della carne che leggete in Galati capitolo 3, capitolo 5, prima di quello dello Spirito Santo, che sono tutte cose orribili. Tutto quello che è frutto dello Spirito è bontà, giustizia, verità. Tutto quello che è della carne sono cose orribili. E quindi io decido che cosa usare come filosofia della mia vita momento per momento. Io decido in che cosa permettere di controllare la mia vita, il mio cuore egoista o la parola di Dio. Se voglio fare la volontà del Padre, mi sottometto alla sua volontà espressamente dichiarato nella sua parola, e se faccio a modo mio risulta il risultato non glorificherà il Signore. Ora voglio indicare il versetto 8. Non sta parlando dell'inferno, attenzione, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. No, ho sbagliato, volevo dire il versetto 6. Il versetto 6 non sta parlando dell'inferno. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio si secca, poi questi tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e sono bruciati. Attenzione, non sta parlando dell'inferno questo versetto qui, perché la salvezza non dipende dalle mie opere. La mia salvezza non dipende se io sto dimorando in Cristo, sto facendo, sto portando frutto. La salvezza è per grazia, non dipende dalla mia fedeltà, ma dalla fedeltà di Gesù Cristo a me e dalla sua grazia verso di me. Efesini 2, versetto 8 e 9, voi siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Se la mia salvezza dipendeva dalla mia fedeltà, non l'avrei mai ricevuta e non riuscirei mai a mantenerla. Ma è Gesù Cristo che mi ha salvato, per la sua grazia me l'ha offerto gratuitamente e lo ricevo per fede. Senz'altro però Dio lavora in noi per portare frutto. Aprite ed Ebrei. Ebrei, quello a cui sta riferendo il versetto 6 è che Dio lavora in noi per purificarci, per renderci sempre più simili a Lui. Ebrei 12, versetto 6 dice: perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Cioè Dio ama i suoi figli e Lui li corregge. Questo è la correzione, la disciplina divina che Dio ha nelle nostre vite. Quindi io credo che lì nel versetto 6 del capitolo 15 Dio sta parlando della disciplina che ha nella vita dei suoi figli, non della perdita della salvezza. Infatti versetto 9 di Ebrei 12: inoltre ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, cioè i nostri padri ci hanno bastonato quando abbiamo sbagliato e ci abbiamo rispettati e li abbiamo rispettati, come ci sottometteremo, non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene. Io ho disciplinato i miei figli come mi sembrava bene e io ho sbagliato molte volte, ma Dio ci corregge per il nostro bene e Lui non sbaglia mai nella correzione. Versetto 11: ogni correzione infatti sul momento non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza, dopo però rende un pacifico, parola? Frutto. Allora in Giovanni 15 i tralci che non producono frutto Dio li taglia via, li fa seccare, li brucia, cioè li disciplina in qualche modo. Lui purifica la tua vita eliminando le cose che non sono frutto dello Spirito. Non stiamo parlando dell'inferno, ok? Non è che dice, ma se non sto portando il frutto che Dio vuole, andrò all'inferno. Non è questo il messaggio lì. Perché non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Gesù Cristo, Romani 8:1. Però quel versetto mi aiuta a capire, senti, Dio richiede qualcosa da me, e lui è degno di richiedere qualche cosa dalla mia vita. Senz'altro Dio lavora in me per portarci a produrre il suo frutto. La motivazione di dimorare in Cristo e di glorificare il Signore è l'amore che io ho per Lui. E primo Giovanni 4:19, io lo amo perché lui ci ha amato per primo. Questa è la motivazione per voler dimorare in lui. L'unica cosa che ho da dargli è la mia vita, giorno per giorno, momento per momento. Conclusione, le parole più belle che un predicatore possa mai pronunciare. In conclusione. Che ne dici? Che ne dici? Si vede del frutto nella tua vita, del frutto dello Spirito? Desideri glorificare Dio nella tua vita? dimora in Lui. Lui farà attraverso la tua vita cose meravigliose, bontà, verità, giustizia, tutte cose buone. Dimora in Lui, inizia con un desiderio. E poi la sua parola è chiave. Sottomettiti a Lui e vedrai che Dio piano piano trasformerà la tua vita. Non accade in un giorno, ma piano piano porterà del frutto e c'è grande valore in buon frutto che Dio produce. Preghiamo insieme.